Capitolo 1. L'impero romano si trasforma. Paragrafo 3. Un'età di grandi cambiamenti. Nasce una nuova città imperiale, Costantinopoli. Fra gli imperatori in lotta ebbe la meglio Costantino, 306-337, che dopo aver sconfitto tutti i suoi rivali, rimase imperatore unico d'Oriente ed Occidente. Dal 330 la residenza principale di Costantino fu una nuova città imperiale, da lui fondata nel luogo dove anticamente sorgeva la città greca di Bisanzio, oggi Istanbul. In suo onore la città prese il nome di Costantinopoli, che significa città di Costantino, ed ebbe il titolo di Seconda Roma. Roma, invece, perdette a poco il suo ruolo di principale centro imperiale, anche se rimase una città gloriosa per la sua storia e per la sua splendida civiltà. Le enormi spese dell'impero. Già altri imperatori, prima di Costantino, erano rimasti a lungo lontani da Roma, preferendo risiedere accanto ai confini o alle principali vie militari. Perciò le città imperiali erano ormai numerose. Gli imperatori dovevano abbellirle facendo costruire palazzi, terme, anfiteatri e ippodromi per le corse dei cavalli. Dovevano, inoltre, distribuire gratuitamente grano e olio ai cittadini di Roma e poi anche di Costantinopoli. Tutto ciò costava molto caro, ma era necessario per ottenere l'appoggio popolare e per evitare rivolte. Somme ancora maggiori erano destinate a mantenere i molti eserciti e a pagare un numero altissimo di funzionari, addetti a compiti diversi, amministrare le province, riscuotere le tasse, portare messaggi come corrieri imperiali. I cittadini dell'impero contribuivano alle spese con il pagamento delle tasse, che dal III secolo venivano versate in denaro, ma soprattutto in natura, ad esempio sotto forma di grano per i soldati, di foraggio per i cavalli dell'esercito, di olio e vino per le distribuzioni gratuite nelle città. La difficile vita dei coloni. Il peso delle tasse ricadeva soprattutto sui coloni, contadini che avevano preso in affitto dei campi da qualche ricco proprietario terriero. A volte questi contadini, non riuscendo a pagare, preferivano abbandonare il campo e darsi alla fuga. Ma l'impero, per far fronte alle spese, aveva bisogno di riscuotere le tasse con regolarità. Perciò, nel III secolo e ancor più in quello successivo, molte leggi vietarono ai coloni e ai loro figli di lasciare la terra su cui lavoravano e imposero pene assai severe ai fuggitivi. Come ai coloni, fu proibito di cambiare sede anche agli esattori, cioè coloro che riscuotevano le tasse. Gli esattori avevano buone ragioni per voler cambiare mestiere, infatti, se i contadini non pagavano, toccava a loro versare, a spese proprie, la somma che mancava. I ricchi proprietari terrieri possiedono latifondi. In questo periodo i grandi proprietari erano pochi, ma molto ricchi e potenti. Possedevano immensi latifondi, cioè vastissime proprietà terriere, acquistate nel III secolo e nel periodo successivo, quando gran parte delle terre erano state abbandonate o devastate a causa delle guerre ed era possibile comprarle a prezzi bassissimi. Di solito i latifondisti, i proprietari di latifondi, vivevano in campagna, nelle loro aziende agricole dette ville, in residenze fortificate contro gli attacchi di nemici o di predoni. Nelle ville, accanto agli schiavi, ancora numerosi in questo periodo, lavoravano i coloni, che si erano messi sotto la protezione del proprietario e avevano ricevuto da lui un pezzo di terra in affitto. Per loro, il proprietario era insieme sia il patrono, cioè il protettore, sia il padrone da cui dipendevano. I coloni, secondo la legge, erano uomini liberi, ma le loro misere condizioni di vita erano sempre più simili a quelle degli schiavi, con i quali, a poco, finirono per confondersi. Gli eserciti si trasformano. Dal III secolo fu sempre più difficile trovare volontari per l'esercito. La vita dei soldati era dura e piena di pericoli e allontanava gli uomini dalla famiglia e dal lavoro per lunghi periodi. Perciò molti cittadini romani cercavano di evitare il servizio militare pagando allo Stato un riscatto in oro. In mancanza di volontari, fu necessario arruolare dei mercenari barbari che combattevano in cambio di terra e di bottino. Gli arruolamenti si moltiplicarono rapidamente e alla fine del IV secolo i barbari giunsero a ricoprire, con onore, anche le più alte cariche militari, compresa quella di comandante in capo degli eserciti. Interi gruppi barbarici furono accolti al di qua dei confini in qualità di alleati, col compito di difendere, sotto la guida dei loro capi, i territori dell'impero dagli assalti di altri barbari. Nel giro di 2 secoli l'esercito imperiale si trasformò, almeno in Occidente, in un esercito quasi interamente barbarico. L'impero viene definitivamente diviso. Verso la fine del IV secolo l'impero romano manteneva ancora, almeno in apparenza, la sua unità. Ma nel 395, alla morte dell'imperatore Teodosio il Grande, i vasti territori dell'impero furono divisi fra i suoi 2 figli. Al maggiore toccò la parte orientale, o impero d'Oriente, con capitale Costantinopoli. Al minore la parte occidentale, o impero d'Occidente, con Milano e poi Ravenna, capitali di fatto. Da questo momento le 2 parti dell'impero rimasero separate ed ebbero sorti diverse. L'impero d'Oriente, più ricco e politicamente più solido, durò ancora più di 1000 anni. L'impero di Occidente, più debole e più esposto alla pressione dei barbari sul lungo confine orientale, cessò di esistere dopo nemmeno 1 secolo. In questo periodo di profondi cambiamenti, tetrarchia, Costantinopoli come seconda Roma, prevalenza dei barbari nell'esercito, divisione definitiva dell'impero, si verificò anche una profonda trasformazione religiosa. Nel IV secolo l'impero divenne cristiano. Imparo a leggere una carta storica. Le carte storiche aiutano a capire dove avvennero i fatti storici, a ricostruire gli avvenimenti accaduti e a volte anche quelli che potrebbero accadere. Bisogna però interpretare bene i segni di cui sono ricche: linee, simboli, colori, frecce. Per farne un buon uso, devi leggere prima di tutto il titolo, che fa capire ciò che rappresenta la carta. La leggenda, che spiega il significato dei colori e dei simboli. L'eventuale didascalia. Le carte storiche, per tradizione, sono quasi sempre orientate a nord. Ciò significa che sulla carta il nord è posto in alto, mentre il sud si trova in basso. L'est è alla destra di chi guarda e l'ovest a sinistra. Un'astuzia per non sbagliarsi è ricordare che est è contenuto nella parola destra. I punti cardinali, nord, sud, est, ovest, possono essere indicati con altri nomi. Il nord è detto settentrione, dal nome delle 7 stelle più luminose dell'Orsa Maggiore, e il sud meridione o mezzogiorno. L'est si chiama anche oriente, che significa parte del cielo in cui sorge il sole, e l'ovest occidente, parte del cielo in cui il sole tramonta.